Crea la tua radio con Spreaker.com.
Benvenuti su Radio Napolitania, la web radio del territorio napoletano e della nazione napoletana. Nazione Napoletana, trasmissione di cultura ed identità napoletana. A cura di Giuseppe Pomeo. Buonasera, benvenuti alla sesta puntata della trasmissione Nazione Napoletana, puntata di mercoledì 3 ottobre 2012. Primo argomento della serata, l'inaugurazione della prima ferrovia napoletana, la Napoli-Portici. A Portici il 3 ottobre 1839 fu inaugurato alla presenza di re Ferdinando II, re del Regno delle Due Sicilie e di tutta la famiglia reale, il primo tratto di ferrovia delle Due Sicilie che collegava la capitale con Portici. Questa strada ferrata era lunga 7.411 metri. Partiva a fianco dell'attuale stazione terminale della Circumvesuviana in Napoli e arrivava vicino al porto del Granatello. Oggi l'edificio da cui è partito il treno è un edificio fatiscente. Ci sta una piccola targa che sta scritto Monumento Nazionale, ma effettivamente cade a pezzi. Se la prima ferrovia si fosse inaugurata nel nord Italia, sicuramente sarebbe un monumento portato in pompa magna, invece va fatto cadere a pezzi per cancellare la memoria storica della nostra grande civiltà, dei nostri primati anche tecnologici. L'introduzione del treno nel Regno delle Due Sicilie dimostra come il nostro Stato era al passo con i tempi, con le tecnologie più avanzate, è tra i primi paesi al mondo a introdurre questo nuovo e veloce mezzo di trasporto, è il primo tra gli Stati italiani preunitari. Infatti la prima ferrovia al mondo fu la Liverpool-Manchester nel 1829. La prima ferrovia fuori dalla Gran Bretagna fu inaugurata a Bruxelles nel 1835 e solo 4 anni prima rispetto alla Napolitania. La prima ferrovia francese fu la Parigi Saint-Germain nel 1837. Nello stesso anno fu inaugurata la prima ferrovia germanica, la Norimberga Furt. Erano tutti tratti ferroviari di pochi chilometri e le loro inaugurazioni sono tutte di poco precedenti alla Napoli Portici, per cui si vede chiaramente che eravamo a passo con i tempi. Negli anni 30 del XIX secolo le tecnologie più avanzate erano le navi a vapore e soprattutto questo congegno completamente innovativo che sono i treni, che rispetto alla tecnologia odierna equivalrebbero alla tecnologia dei satelliti artificiali, delle navette spaziali. Insomma, se oggi esistesse, facendo il paragone, ancora il Regno delle Due Sicilie o il Regno di Napoli indipendente, questo sarebbe uno dei pochi paesi al mondo a disporre di una base spaziale per lanciare i suoi satelliti nello spazio ed essere all'avanguardia anche nelle telecomunicazioni. Insomma, la prima ferrovia delle Due Sicilie dell'Italia, Napoli-Portici, va visto sotto questo aspetto, cioè sotto l'aspetto della alta competitività tecnologica del Regno delle Due Sicilie. La Napoli-Portici non era un giocattolo nelle mani dei re e dei nobili come la storiografia ufficiale di regime italiano vuol far credere, ma era un servizio di utilità. Infatti da subito, nei successivi 40 giorni, questi sono dati ufficiali, ben 85.759 passeggeri ne usufruirono, con una media di 2.144 passeggeri al giorno. Per lo più popolari, visto che la maggior parte delle carrozze erano di terza e quarta classe. La ferrovia continuò a espandersi verso sud, e dopo Portici nel 1839, nel 1841 raggiunse Torre del Greco, nel 1844 Castellammare di Stabia e pochi anni dopo arrivò a Nocera. Insomma, la lezione che ci viene da questo episodio storico dovrebbe insegnare a tutti quanti noi che dobbiamo, della Napolitana, della Sicilia, che dobbiamo usare le più avanzate tecnologie ed averne la padronanza. E penso che in futuro, quando ci sarà uno Stato indipendente di Napolitana e Sicilia, i politici di questo Stato indipendente dovranno sempre puntare sulle nuove tecnologie, sulla ricerca scientifica e cercare di non far fuggire all'estero i nostri cervelli. Anzi, eventualmente dovranno importare i cervelli stranieri, come nel calcio si prendono i giocatori stranieri per rendere forti le squadre, così anche nella ricerca scientifica bisogna importare cervelli. Questa è la lezione che viene dalla ferrovia Napoli-Portici, inaugurata il 3 ottobre 1839. Ora cambiamo argomento. Ricordare i propri eroi significa lasciare una memoria positiva alle nuove generazioni, che così manterranno integra la loro identità. Questo è il caso di Michele Pezza, che nacque il 7 aprile 1771 a Itri, piccolo casale in terra di lavoro, sulle montagne rimediato entroterra di Gaeta. Nel 1798 i francesi guidati dai generali Championnet e Duhesme erano pronti a invadere il regno di Napoli, ovvero la Napolitania, e re Ferdinando IV pubblicò un proclama ai napolitani, che fu affisso in tutti i paesi degli Abruzzi e di terra di lavoro. In questo proclama il sovrano faceva appello ai sanniti di correre in armi per difendere la patria napolitana, l'onore delle proprie donne e le antiche tradizioni dall'invasione francese, che significava, come si era visto in altri paesi europei, invasi, saccheggi, violenze e spoliazioni di opere d'arte. Oggi il Louvre non avrebbe niente da esporre se non fosse per le ruberie dei francesi in epoca napoleonica. Vorrei a questo punto ricordare che noi napoletani dobbiamo mobilitarci per farci restituire dalla Francia la refuttiva di quegli anni. Michele Pezza in quel periodo faceva il servizio militare nell'esercito con il battaglione fucilieri di montagna. L'esercito napoletano aveva tentato di fermare i francesi a Roma e Ferdinando IV era anche entrato a Roma, ma poi l'esercito napoletano si era dovuto ritirare. Durante la ritirata Michele Pezza rientrò al suo paese e lesse il proclama di Ferdinando IV e lo poteva leggere perché a quell'epoca tutti i napoletani sapevano leggere e scrivere, essendo obbligatoria la scuola per tutti i bambini e le bambine di qualsiasi condizione sociale e di ogni paese del regno fino all'età di 10 anni. Inoltre poi, se poteva leggere il proclama, vuol dire che erano stati affissi dei manifesti, per cui c'erano anche numerose tipografie per poter stampare e affiggere i manifesti. Michele Pezza, per difendere Itri e il circondario, allestì un piccolo esercito di quasi 4.000 volontari. Gli uomini comandati da Michele Pezza impegnarono i francesi nelle gole di Sant'Andrea, a pochi chilometri da Itri, e lo contrastarono con azioni di guerriglia. Le forze francesi però erano molto più numerose, il valore dei napoletani non fu sufficiente. E alla fine del dicembre del 1798 i francesi riuscirono a invadere Itri, che fu saccheggiata e subì le violenze degli invasori ed il massacro di molti suoi abitanti, tra i quali il padre di Michele Pezza, Francesco, e i suoi 11 fratelli. Michele Pezza, persa la sua famiglia, decide di non dare più tregua ai francesi finché non li avrà sconfitti e diventa fradiavolo. Quando i francesi pochi giorni dopo entrano a Sesta, trovano migliaia di loro connazionali uccisi per mano degli uomini di Fradiavolo. Tra gennaio e aprile 1799, Fradiavolo perseguitò i francesi con continui attacchi a sorpresa intorno a Gaeta e riuscendo a impedire le comunicazioni tra Napoli e Roma. Dopo decise temerariamente di assediare Gaeta, tenuta dai francesi, e la assediò con 900 uomini e la circondò tenendo il blocco fino alla liberazione di Napoli da parte del cardinale Ruffo, avvenuta il 13 giugno 1799. La sua impresa fu appoggiata con somme di denaro prestategli dai comuni intorno a Gaeta e da privati, somme che Michele Pezza restituì interamente quando Ferdinando IV ritornò a Napoli. Il 31 luglio i francesi a Gaeta si arresero. Il 14 agosto Michele Pezza fu chiamato a Napoli, dove per meriti bellici e per il contributo decisivo dato alla liberazione della parte nord-occidentale del Regno di Napoli fu nominato colonnello dell'esercito. Partecipò con le sue truppe alla cacciata dei francesi da Roma. Fece una tranquilla vita da militare di carriera tra il 1800 e il 1806. Nel 1806 Napoleone invase di nuovo il Regno di Napoli, che voleva assegnare a fratello Giuseppe. Il Regno di Napoli, cioè la Napolitania, fu occupato e fra diavolo raggiunse il re in Sicilia, dove prese ordini per organizzare la resistenza. Spostandosi da una parte all'altra della Calabria, trasmise ai calabresi il suo odio verso i francesi e la volontà di combattere decisamente. Preparò la difesa di Amantea, che resistette a lungo ed eroicamente agli invasori. Fu a Gaeta che resisteva all'assedio, si spostò in ogni parte della Napolitania per organizzare la guerriglia contro gli invasori. Gaeta finì in mano francese e il colonnello Pezza si mise al comando della guerriglia nel Principato Citeriore. Poi si spostò in Molise, dove Boiano vinse per l'ennesima volta contro i francesi. A contrastare fra diavolo fu inviato il colonnello Hugo, padre del celebre scrittore. Purtroppo la repressione francese, oltre a fare molte vittime tra la popolazione civile e tra i guerriglieri, aveva anche quasi del tutto stroncato la resistenza. Il colonnello Pezza sciolse le sue truppe a Cava dei Tirreni e iniziò a spostarsi da solo in Napolitania. Gli invasori misero una grossa taglia su di lui e non poteva più fidarsi di nessuno. Mentre si nascondeva a Baronissi, vicino a Salerno, fu tradito da un farmacista al quale aveva chiesto aiuto e fu catturato. Portato a Napoli, prima di iniziare il processo, gli fu chiesto di entrare nell'esercito napoleonico. Rispose che per nessun motivo avrebbe tradito la patria, che preferiva la morte. Il processo farsa lo vide condannato a morte. La pena fu eseguita tramite impiccagione a Piazza Mercato a Napoli l'11 novembre del 1806. Michele Pezza, detto fra diavolo, è stato un uomo fedele agli ideali in cui credeva e alla patria napoletana, fino all'estremo sacrificio. Perciò egli è a tutti gli effetti un eroe nazionale, il cui esempio andrebbe seguito dai giovani e meno giovani napoletani, affinché si battono veramente, non a parole, per la libertà della nazione napoletana. Come nelle precedenti due trasmissioni, concludo con un appello. L'appello riguarda un secondo giorno pandipendenza, manifestazione che ci sarà sabato 6 ottobre 2012 tra le 10 e le 12 in piazza San Domenico Maggiore nel centro storico di Napoli. Ora questa manifestazione, se fossimo a Barcellona e se fossimo più maturi, avrebbe migliaia e migliaia di partecipanti, ma noi siamo all'inizio e siamo ancora troppo pochi. Poi se fossimo a Barcellona, se fossimo in Catalogna, con manifestazioni del genere sicuramente metteremo in pericolo il monopolio del nord, il nord perderebbe la propria colonia e si farebbe qualcosa di negativo per il nord. E io dico, secondo me non sia mai che dovesse venire in mente di venire o secondo giorno di indipendenza e di fare una cosa contro il nord. Io penso che bisogna aiutare il nord, è l'unico modo per aiutare, ci sono tanti modi per aiutare il nord, però una cosa che sappiamo far bene da 150 anni, ma soprattutto da 20-30 anni a questa parte, per aiutare il nord, è quello che tutti i gruppi meridionalisti, borbonici, neoborbonici, come si dichiarano, i dipendentisti, tutti i gruppi fra di loro, litigano fra di loro. Ognuno non va alle manifestazioni dell'altro per gelosia, per invidia. E questo avvantaggia notevolmente il nord, perché non fa creare una forza politica che possa contrastare, che possa dare voce al nostro popolo che da 150 anni non ha più voce. E allora In quest'ottica, per continuare ad aiutare il Nord, bisogna boicottare la manifestazione organizzata dal sottoscritto e da altri, un secondo giorno per la dipendenza, cioè non dovete venire sabato 6 ottobre alle ore 10 in piazza San Domenico Maggiore a Napoli, perché così farete veramente i meridionali e non i napoletani come me, perché i napoletani fanno cose contro il Nord. Fanno cose per la propria terra, non sia mai dovreste fare una piccola cosa venendo a questa amministrazione a favore della propria terra. Poi non sia mai, poi un'altra cosa, bisogna, le rivoluzioni si fanno con la tastiera. Cioè, avete mai visto Che Guevara? Era un grande utente di Facebook, un grande rivoluzionario. Per esempio, oppure Arafat, e non avevano neanche il profilo su Facebook, hanno fatto grandi cose questi uomini, e non sia mai dovesse fare come Arafat, come Che Guevara, non sia mai, dovesse alzare il sedere dalla sedia e lasciare la tastiera e spegnere il computer e scendere in piazza. No, non mi perdete le notifiche, per carità. Vi raccomando, guardatevi tutte le notifiche, fate i vostri proclami, indignatevi senza reagire, vi raccomando, non cambiate linea, non sia mai, non sia mai. Non fate come fanno le persone come me, ogni tanto vanno a delle manifestazioni, protestano dal vivo, Vi raccomando. Boicottate, poi dopo indignatevi sempre, riempite le pagine di indipendenza dalla mattina alla sera, poi quando è l'atto pratico di fare qualcosa non si fa niente. Beh, mo abbiamo scherzato così, no? Lo dico perché qualche milionario emigrato al nord, come si dice, chi paga lo zoppo impara a zoppicare, potrebbe non aver capito che stavo scherzando, lo dico, ho scherzato per quasi tutto l'annuncio, per cui chiudo seriamente, fate qualcosa per la vostra terra, per la patria napoletana, per la nazione napoletana. Sabato 6 ottobre, tra le 10 e le 12, venite un secondo giorno per l'indipendenza, in piazza San Domenico Maggiore, nel centro storico di Napoli. Per questa sera abbiamo concluso. La prossima puntata della trasmissione Nazione Napoletana, mercoledì prossimo alle ore 21:30. Qui è tutto da Giuseppe Pomeo, arrivederci e viva la Napoletania libera e indipendente!